Questo messaggio intitolato L'incredulità non ostacola Dio è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 28 gennaio 1962 alla Chiesa di Dio in Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America. Il Signore vi benedica. Sapete, nella parola sta scritto: mi sono rallegrato quando ci hanno detto andiamo alla casa del Signore. Amen. Vedete, questo gradevole posto, gradevole atmosfera, gradevole pastore, questa corale, una chiesa tanto graziosa. Non vedo perché ci sia qualcosa che manchi questa mattina per tutto quello che abbiamo di bisogno. Apprezzo di sicuro quel cantico Dio è sufficiente. Non è meraviglioso? Delle voci consacrate l'hanno cantato così graziosamente e a me piace. Mi piace qualcosa che sia reale, sapete, che non sia artificioso. Non avete? A me piace il bel canto, ma sapete, non riesco proprio a sopportare una voce troppo studiata, che sapete, trattengono al punto da diventare blu in faccia. Ed è, sapete, un tipo di gargarismo, un gorgheggio o qualcosa di simile. Quello non è cantare. A me piace cantare così, che venga proprio veramente dal cuore, il buon vecchio canto di vecchio stampo pentecostale. Fratello Fred Soffman, sei qui da qualche parte? È uno dei miei amministratori. Guardate qua e là per questo locale. È in questo modo che mi piacerebbe sia costruita la nostra chiesa di casa, con tutti questi locali per la scuola domenicale e cose simili. Mi piace questo. Poco fa venendo lo notai. Stiamo per costruire una nuova chiesa e a me piace questa. Mi piacciono quei banchi, quei tappetini, nel modo in cui sono disposti. È bello. E non lo dico per complimento, quanto per dire proprio la verità. Mi piace proprio. Penso che questo doveva esserci prima. Sono circa 10 giorni in ritardo. Sono io che di solito sono in ritardo. Ma questa mattina ho imparato 2 cose. Che questa è una delle chiese di Dio di Cleveland, nel Tennessee. Quelle persone sono state una benedizione per me in tutto il mondo. Ricordo il battibecco che avemmo quando per la prima volta venimmo a saperlo. Qui qualche anno fa il fratello Gordon Lindsay, che è associato con le Assemblee di Dio, mi mandò a Chattanooga dicendomi che dovevamo avere una riunione là e che avevano un grande uditorio. Così mandai a Chattanooga il fratello Baxter, che a quel tempo parlava per me, che mi telefonò dicendo: fratello Brano, qui abbiamo un uditorio di 6.500 posti a sedere, abbiamo una chiesa sponsorizzata e una chiesetta in un seminterrato di almeno 35 probabili posti per i soci. Disse: questo è bello, ma aggiunse: è tutto ciò che c'è sulla sponsorizzazione. Al che esclamai: bene, ci verrò domani. E ci andai in volo. Il mattino seguente ebbi il privilegio di parlare all'università lì, che è una delle grandi università, e oh, che grande quantità di bravi studenti c'erano. E la sera dopo che furono costretti a stare in strada, non riuscirono proprio a trovare nemmeno spazio a sedere da nessuna parte. Allora mi vennero sul serio in soccorso. Tutto quell'uditorio con una minuscola chiesetta sulla sponsorizzazione si unirono tutti e passammo veramente un momento glorioso. E fu quello il mio primo contatto diretto con la sede centrale della Chiesa di Dio. Mi piace quel nome, la Chiesa di Dio. Mi piace per il nome e li apprezzo molto. Sapete, credo fosse il fratello David Littlefield, un mio intimo amico che viene sempre a casa mia. Là abbiamo comunione l'un con l'altro e ha costruito una nuova chiesa e ho avuto il privilegio di consacrarla di recente al Signore. E perciò siamo felici di essere qui oggi in questa bella atmosfera di adorazione. Apprezzo molto la presenza di queste chiese da quando siamo in città e attraverso la Valle Maricopa, una tale meravigliosa fratellanza. L'altro giorno ho detto che la parola Phoenix voglia dire qualcosa che è venuto sul da nulla. Ora può darsi che questa sia l'espressione sbagliata, ma credo sia qualcosa di questo tipo, che questa città è stata tratta qui da un deserto, proprio nel bel mezzo del deserto. Essa è sorta quindi dal caos. Alcuni anni fa, circa 10 o 15 anni fa, sono entrato in città e le chiese erano come in lotta l'una con l'altra. Non avresti potuto quasi... Dicevano: bene, se questo gruppo collaborerà, noi saremo fuori. Vedete? E così però ora scopro che è sorta un'altra Fenix, con una comunione fraterna tra i fratelli, tutte le chiese assieme. Lo noto sera dopo sera nei posti. Ora in qualche modo ciò risulta difficile per il nostro prezioso fratello qui, perché questa domenica mattina saremo qui e io, ci viene sempre detto che la domenica mattina ogni persona dovrebbe stare al proprio posto di dovere. Penso che ogni volta che avete il servizio, la vostra stessa chiesa dovrebbe essere vostra. Ecco il tuo posto di guardia, il posto in cui dovresti stare. L'ho sempre pensato, di solito chiudo le mie campagne di domenica pomeriggio, così che la domenica c'è il servizio pomeridiano, in modo da non ostacolare le chiese la domenica. E allora mandano tutti i delegati da tutto il paese nelle varie chiese per collaborare. Questo è avere compagnia assieme, mi piace. E ora oggi sono qui e mi rallegro per questo momento di compagnia. Appena prima di andare per la conclusione finale della mia parte, per quanto io ne sappia, al servizio degli uomini d'affari del pieno Vangelo. E speriamo, crediamo che Dio ci incontri questo pomeriggio di là e ci aiuti a portare qualcosa che ci sia di beneficio, perché seduti in mezzo a quelle persone ci sono episcopali, cattolici, luterani e altri ancora, e confidiamo che forse Dio agisca in modo che faccia entrare molti. Vorrei ora dire questo. Non mi sono mai sentito più a casa in vita mia di così, solo stando qui, così, avete notato tra la fratellanza degli uomini a fare il pieno Vangelo, che pare stiano introducendo nel mondo ecumenico gli episcopali, i presbiteriani. Vedete la brama, e centinaia della Chiesa di Dio ieri sera si sono incontrati a Dallas per cercare il battesimo dello Spirito Santo, gente che ha contrastato in tutto il paese me e voi fratelli sulla guarigione divina. E ora vedete, credo comunque che da quando hanno cominciato a vedere la nostra fratellanza, la nostra unione e che Dio è con noi, non c'è niente che possano dire contro, perché si sta proprio verificando. Ecco tutto, e penso sia meraviglioso. Ma ora per la Chiesa dell'Iddio vivente, per tutti quelli che sono in Cristo, vorrei fare questa breve dichiarazione. Vi rendete conto dell'ora? Ci sono molte persone, quando venite tra uomini proprio così, e persone da diverse chiese, che non sono abbastanza spirituali da afferrarne la comprensione. Vedete, non lo fanno. A loro piace ridere, lodare il Signore, giubilare nella gioia del Signore, che va benissimo. Ma scendete e scoprite da dove viene. Vedete, scendete e rendetevi conto di ciò che significa. Ogni cosa è disposta in ordine in Dio. Egli è proprio in orario. Una volta predicavo sul soggetto dell'undicesimo comandamento, che era cioè la beatitudine dimenticata. Nel capitolo 11 di Matteo, al versetto 6, dice che Giovanni mandò i suoi discepoli a chiedere a Gesù se fosse realmente il Messia oppure no. E Gesù non diede a Giovanni un libro su come comportarsi in chiesa o come comportarsi in prigione o via di seguito. Egli disse solo: aspettate finché il servizio sia finito e poi preparate la vostra stessa mente. Vedete? Così hanno avuto luogo delle cose, quindi risalirono per il colle come fecero e lui prese a dire: chi andaste a vedere? Cosa andaste a vedere? Un vestito vestito di vesti soffici? Disse: essi stanno nei palazzi del re. Andaste a vedere un profeta? Disse: è più che un profeta. E cominciò a lodare Giovanni, dopo che Giovanni gli aveva dato la cosa più bassa che poteva. Lui potrebbe aver detto quasi la peggiore cosa di Gesù, per averlo messo in dubbio dopo che lo aveva presentato. E invece Gesù cambiò direttamente, sapendo che Giovanni era esattamente lo spirito di Elia. Tutti e due si erano fatti avanti, tuonando proprio il più forte che potevano. Avevano tagliato e lasciato che le schegge cadessero dove volevano. E voi allora che cosa avete notato? Immediatamente dopo il ministerio di Elia, tutta la gente cercò di seguire il modello di Izebel e di tutto, poiché lui deve aver tirato e tagliato quel Vangelo là di quel tempo, poi alla fine, dopo aver provato che Dio era Dio, e Dio scese e confermò di essere Dio, a quel punto ebbe un esaurimento nervoso, uscì, si sedette sotto il ginepro e avrebbe voluto morire, pregò affinché Dio gli togliesse la vita. Egli vagò intorno per il deserto 40 giorni e 40 notti, e Dio lo trovò ritirato in una caverna da qualche parte. Avevate notato che Giovanni è venuto allo stesso modo? Notate come venne. Proprio allo stesso modo, tagliò, colpì con forza e disse: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. E così alla fine gli tagliarono la testa. e quando lo gettarono in carcere, furono appena lui aveva dimostrato, introdotto Dio e detto «Questo è il Messia, io lo credo». Nelle epoche primitive di Pember o di uno dei grandi scrittori, parlò di Giovanni. Naturalmente tutti i profeti sono aquile che devono arrivare in alto per vedere a distanza. E lui disse che il suo occhio d'aquila si velò di lacrime in quella prigione. Ma quel che era esattamente il simbolo di Elia. Vedete, dovette essersi trovato in quella condizione di agitazione. Oggi quindi noi vediamo, vi rendete conto che in tutti questi anni in cui abbiamo lottato per questo ministero, per questo battesimo dello Spirito Santo, le benedizioni pentecostali e altro, è triste che se guardiamo la nostra Chiesa, vediamo che molti si sviano. Ma eppure, in mezzo a questo, guardiamo e puntiamo i nostri occhi. Pensate che nel mondo ecumenico entrano i presbiteriani luterani. Ma questo ora rigiratelo, se avete discernimento spirituale, guardate l'ora, indica che ci siamo. Nella stessa ora in cui la Vergine addormentata va a procurarsi l'olio ed è uscita a comprarlo, ecco quando lo sposo viene. Vedete, quando vedi che i metodisti, i battisti, i presbiteriani, gli altri cercano lo Spirito Santo, stai attento, quella è l'ora. Quando la Vergine addormentata comincia a venire e dicono dateci del vostro olio, si dirà ora andate a prenderlo allo stesso modo dove l'abbiamo preso noi. E quando ci andavano, era in quella stessa ora che lo sposo arrivava e la sposa entrava e loro restavano fuori dove c'erano il pianto, il gemito e lo stridor di denti. Mi chiedo se i miei fratelli pentecostali tengono i loro occhi aperti così da accorgersi che siamo proprio in prossimità della sua apparizione, proprio in ogni istante, non è rimasto nient'altro. A casa siamo appena passati attraverso le sette epoche della Chiesa e tutte quelle cose, e sotto l'ispirazione dello Spirito Santo abbiamo visto ogni epoca, come si suddivideva, fino a questa epoca della Chiesa di Laodicea, e abbiamo visto Cristo che viene messo fuori dalla sua stessa Chiesa e che sta alla porta e picchia, cercando di rientrare nella sua Chiesa. E abbiamo visto esattamente il messaggio e quel che deve presentarsi in questo tempo, come si comporterebbe la Vergine addormentata e tutte queste e quelle cose. E vediamo che ogni cosa è pronta proprio ora, per l'appunto. E il rapimento potrebbe venire in qualsiasi momento. È vero, ne sono così lieto, tutti quelli che amano la sua apparizione. L'altro giorno qualcuno mi parlò dicendomi, fratello Branham, tu fai spaventare la gente. Cosa vuoi dire? Dissi io. E lui fa, ebbene, tu dici che Gesù potrebbe venire in qualsiasi momento. Non sei un cristiano, gli chiesi. Sì, però c'è tanto lavoro che deve essere fatto. Aspetta un minuto, gli faccio. L'avvenimento più grandioso che possa mai aver luogo, che fa palpitare il mio cuore più di qualsiasi altra cosa, è il sapere che Gesù sta per apparire, è vero? Perché questo mortale indosserà l'immortalità, la vecchiaia scivolerà via, e beh, saremo fatti a somiglianza del Figlio di Dio e lo vedremo come Egli è, e non ci sarà più tempo né spazio. E l'eternità, beh, oh, c'è qualcosa che mentalmente non va nella persona che non amasse la sua apparizione. Se sei a posto, se la tua anima è a posto, c'è una grande brama. Potresti immaginare un uomo che stia lontano da sua moglie per anni, da un'amabile e dolce moglie, e lei sa che in qualsiasi momento lui apparirà e lei lo vedrà? E oh, beh, tutte le sue attese sono fondate proprio su quando lo vedrà all'improvviso, vedete? Aspetta solo che appaia in quel momento. O che sia una giovane, il cui fidanzato è partito, loro che hanno deciso di sposarsi. Appena lui arriva, essi dovranno sposarsi. Oh mai, come deve tenere pronta ogni cosa lei? E beh, per lei nessuna cosa al mondo ha significato, a parte il solo fatto che quel ragazzo appaia, ecco tutto. Ebbene, in questo modo che la Chiesa dovrebbe essere. Sì, dovremmo proprio amare la sua apparizione, giusto? Paolo disse, c'è una corona deposta per me che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno. Non solo per lui, ma per tutti quelli che amano la sua apparizione. Anche a me piace questo. Beh, attenti qui, io la sola cosa è che sono così lento da cominciare e poi così lungo da fermare, e che sono così lieto che voi tutti credete nella grazia e che avete pazienza con me. Ora non occuperemo che un altro po' di tempo solo qui con la Chiesa, e vorrei, se non fosse solo per parlarvi e promisi che l'avrei fatto, mi piace proprio sentire il canto di questa piccola corale per il resto del tempo, e la Chiesa là fuori testimonia della gloria di Dio, ed è questo che è avvenuto in mezzo a voi. O sarebbe proprio eccellente, l'avevo stabilito proprio là per quello, per vederlo accadere. Sapete, tante volte noi ministri, specialmente evangelisti, andremo sempre in chiesa e dovremo sempre continuare a predicare, a predicare, a predicare. Non ci mettiamo mai giù per riscaldarci al fuoco della chiesa. Sapete, costruite solo, sapete, come la pretesa di qualcosa che c'è ora della Pentecoste, che molte persone dicono che sia qualcosa che è stata che tanti anni fa. 2000 anni fa ebbero una Pentecoste, lo Spirito Santo scese sulla gente e fecero grandi cose. Bene, ora tu non puoi riscaldarti accanto a un fuoco disegnato, no, ti geleresti a morte. Vedete, quello è solo qualcosa che è dipinto, è qualcosa che era, e se l'Iddio che era con loro allora non è oggi lo stesso, allora proprio come se tu dessi da mangiare al tuo canarino delle vitamine per rendergli le ali belle forti, delle belle ossa e tante piume, per poi tenerlo dentro una gabbia. Non gli arrecherebbe tanto bene rendergli le piume delle ali belle se non le lascerai volare un po'. Perciò penso sia il modo in cui dovremmo proprio arrivare al punto in cui permettiamo allo Spirito Santo di venire e agire in mezzo a noi e fare qualcosa per noi. Ora leggeremo solo un momento, un passo, e vi parlerò per pochi momenti. Poi verso le 2 andrete a casa a pranzare e poi tornerete. Alle 2 di questo pomeriggio devo essere di nuovo alla riunione degli uomini d'affari per parlare. Ora chiniamo i nostri capi solo un momento prima di pregare. Questa mattina mi chiedo se nella solennità di questo momento sui nostri cuori abbiamo un peso per cui ci piacerebbe far sapere a Dio, e se voleste essere ricordati in preghiera, voleste alzare appunto la mano, il Signore vi benedica. Onnipossente, onnipotente Dio, l'infinito che vi era prima che ci fosse un mondo, un atomo o una molecola, egli che era là nell'eternità, il grande Io Sono, quanto ti ringraziamo oggi che hai tracciato una via affinché veniamo a te e siamo in grado di avere un colloquio con te, perché è stato detto dal tuo amato Figlio, il Signore Gesù nostro Salvatore: se chiedete qualsiasi cosa nel mio nome, io lo farò. Perciò lo chiediamo nel nome di Gesù solo per un breve discorso, Signore, perché ti amiamo e vogliamo esprimerci verso di te. Ti amiamo perché ci hai amato e non vorremmo stare qui se non fosse stato per te. Quando noi veniamo nel modo in cui arriviamo qui, allora Gesù venne a redimerci per questo Padre amorevole. E questa mattina vorremmo chiedere questo alla luce del potere di santificazione del suo sangue, affinché tu ci purifichi da tutta la nostra malvagità, da tutto quello che abbiamo fatto, pensato, detto che sia contrario a te. E Dio Padre, sappiamo che ci sarebbero molte cose, perché se Dio è santo così grandiosamente che perfino gli angeli sembrano impuri per Lui, dove staremmo noi? Ma oggi abbiamo il privilegio di venire oltre gli angeli, perché Gesù non è mai morto per gli angeli, e gli angeli sono servitori, e per il sangue di Gesù noi siamo figli e figlie, ed entriamo nella tua presenza per dire grazie Padre per ciò che hai fatto per noi, per ciò che tu significhi per noi. E sappiamo che dietro ogni mano questa mattina c'era un grande desiderio. Prego Padre che tu accordi il desiderio dei loro cuori. Ti ringraziamo per questo posto qui, questa mattina, questa parte del corpo del Signore Gesù, perché tutti, per il suo pastore, per i suoi diaconi, amministratori e tutti i membri che vengono qui, per tutta la gente che è riunita sotto il suo tetto, questa mattina in questa sala. Prego che tu li benedica con estrema abbondanza. Possa essere la casa di preghiera, poiché Gesù disse, sta scritto, la casa di mio Padre sarà chiamata la casa di preghiera. Possano i ministri da qui andare in tutte le parti del mondo, possano le gocce di rugiada della grazia essere così reali qui al punto che le api che cercano cibo vengano qui dentro da tutte le parti della città per trovare riposo per le loro anime, cibo per le loro anime, concedilo Signore. Ora, Signore, vorremmo chiedere di benedire queste poche parole che stiamo per leggere. Prego che tu le santifichi per piantare i semi nei cuori della gente, affinché possano crescere per diventare grandi alberi. Lo chiediamo per la gloria di Dio nel nome di Gesù. Amen. In Romani al capitolo 3, versetto 3, leggiamo queste parole. Poiché, che vuol dire se alcuni sono stati increduli? la loro incredulità renderà priva di effetto la fedeltà di Dio? Questa mattina parlerò per alcuni momenti su l'incredulità non ostacola Dio. Alcuni potrebbero pensare che lo faccia, invece no. Dio ha un programma, il suo programma, come disse Giovanni, Dio è capace da queste pietre a suscitare figli ad Abramo. È così, il suo programma andrà avanti proprio lo stesso. L'incredulità è vecchia quanto l'Eden. Ecco dove nacque, fu in Eden. E l'incredulità esiste perché si dubiti di quel che Dio ha detto. Ora avrai notato che l'incredulità nacque dove la parola di Dio era molto considerata. Perché Satana disse a Eva, quando lei disse Dio ha detto, egli non negò che Dio aveva detto così e così, ma disse, sicuramente Dio non farà una cosa simile. Vedete, quella fu la nascita dell'incredulità, variare uno iota dalla parola perfetta di Dio. Noi dobbiamo stare proprio con essa, senza riguardo a dove o a cosa o a come, le nostre vite, eccetera, devono essere all'altezza del così dice il Signore. E se ci capitasse che ci sia presentata una rivelazione che è contraria alla parola scritta di Dio, allora non dovremmo mai riceverla, perché è esattamente ciò che Satana fece a Eva. Lei aveva la parola ma andò in cerca di una nuova luce e Satana vide ciò che lei aveva. Perciò non vorremmo mai aggiungere alcuna cosa alla parola, né togliere qualcosa dalla parola, ma lasciarla solo nel modo in cui è. Stai proprio con la parola, perché tutto quello che è contrario è incredulità. Ora approfondiamo che in questi ultimi giorni abbiamo cercato, noi fratelli e ministri, di vivere il più vicino che possiamo a Dio, perché abbiamo il sacro dovere di vegliare sul gregge di Dio, su cui lo Spirito Santo ci ha reso sorveglianti. Noi custodiamo il gregge per mantenerlo in ordine, per dare da mangiare loro il cibo di pecore, e le pecore, gli agnelli di Dio, si cibano dalla Bibbia. Gesù disse, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, proprio sulla parola. E Paolo disse in Galati 1:8 che se un angelo vi portasse un altro Vangelo, oltre a quello che è già stato dato, allora sia maledetto. Vedete? Come è deciso quel comandamento? Per cui dobbiamo stare proprio con la parola, senza spostarci da essa. Vedete? Mentre Eva agì proprio in modo poco chiaro, forse può darsi che Dio ci passi proprio sopra. Oggi ne sentiamo tante sul fatto che Dio è un Dio buono. E questo è vero, Lui è un Dio buono, lo crediamo, perché è anche un Dio di giudizio. Per poter essere buono deve portare giudizio, si deve osservare la sua legge, ci deve essere una penalità per la legge, altrimenti la legge sarebbe senza effetto. Se c'è una legge che dica che passare un semaforo sia contro la legge, allora se non c'è alcuna penalità perché la legge sia messa in atto, allora la legge non fa il minimo bene. Potresti pure passarci o quello che vuoi, perché non c'è legge, ma quando trasgredisci questa parola di Dio per un credo o per una tradizione, sei passato oltre la linea tra la grazia e il giudizio. È così, devi stare proprio nella parola, mi piace questo, proprio con la parola. Non uno iota, né una particella passerà in nessun modo, cieli e terra passeranno, ma la mia parola non fallirà, deve esserci. Come potremmo occupare delle ore qui per ritornare indietro e basarci, se avessimo tempo, su come la scienza negli anni passati ha cercato di mettere in ridicolo gli stessi pensieri di Dio, facendosi un grande nome, qualche impresa che abbiano potuto fare da se stessi. Ma proprio mentre fanno scavi archeologici e tentano di mostrare la falsità della parola, Dio fa direttamente una svolta che fa proprio in modo che portino alla luce qualcosa per confermarlo. Così pochi anni fa, quando nacque la Chiesa Pentecostale, dissero «è una massa di fanatismo, non reggerà mai», senza sapere che era il movimento di Dio. Dio doveva farlo. Quello è il tempo di farlo, è l'epoca di farlo. Come dissi da qualche parte, non tanto tempo fa, in una delle riunioni, forse qui, Giovanni era molto sicuro che era Gesù. Perfino prima di aver visto il segno del Messia, quella colomba, Dio che scese dal cielo nella forma di una colomba, lo Spirito Santo, scese dal cielo. Una voce disse, «Questo è il mio diletto figliolo». Era quello che lui era tenuto a vedere. Il Padre glielo aveva detto nel deserto, «Colui sul quale vedrai lo Spirito». Ma Giovanni ne fu ben certo. Gli fecero delle domande, dicendo, «Sei tu quel Messia?» Sei il profeta che doveva venire, sei questo e quello. Lui disse: non lo sono, ma aggiunse: c'è uno ora che sta in mezzo a voi. Vedete, sapeva che il tempo era talmente vicino che lui doveva già essere in mezzo alle persone, perché lui doveva presentarlo e sapeva che stava là. E io credo che sia questo ciò che la grande Chiesa del Dio vivente ha fatto in questi ultimi giorni. Questo deve portare la gente a riconoscere il Dio vivente in mezzo alla Chiesa, vedete? È per questo che è stato suscitato. E questa Chiesa deve ritornare indietro, non a un credo, come il dogma romano o una cosa così. Deve ritornare indietro alla Bibbia. Ritornare alla parola. Qualunque cosa essa dice deve proprio essere all'altezza della parola, non per fare uso del suo stesso pensiero, per stare con la parola, perché è la promessa di Dio. Ora, l'incredulità è qualcosa di antico che risale al lontano Eden e la prima volta si presentò in modo così astuto, quasi la verità. Ora, se qualcuno dice: questa mattina il fratello Branham è andato fino alla chiesa di Dio, è corretto. Egli ha incontrato il pastore, sì. Indossava un vestito e una cravatta scura, sì, è vero. Egli stava alla destra del pastore, è corretto. Si è alzato e ha parlato, sì. E forse tutto questo è vero, in ogni minima parte. Poi direbbero: poco prima, quando si è avvicinato alla porta, quando è arrivato alla porta, ha bevuto un sorso da una bottiglia. Ora, ecco la bugia. Benché tutto il resto sia così vero, vedete, il resto è così perfettamente vero, al punto una cosetta attacca tutta la cosa e la rende falsa. Ebbene, è in questo modo che il diavolo agisce. Egli ci porta giù per tutto e lo mostra così amabile. Entrerà e sarà d'accordo con la maggior parte della parola, ma non prenderà tutta la parola di Dio, cosa che noi dobbiamo fare. Dirà: credo che una cosa come la nuova nascita ci sia, ma penso che sia un cambiamento di mentalità. Invece non è un cambio di mentalità, si tratta di essere una nuova creatura. La Chiesa non ha bisogno di un lifting per un cambiamento esterno, ha bisogno di una conversione, si deve essere una nuova creatura. E l'incredulità ti schiaccerà da una parte, sì che molti di essi diranno: beh, ora questo lo credo, crediamo che lo Spirito Santo prenda il nostro posto, ma crediamo che quando crediamo Dio, riceviamo lo Spirito Santo. Vedete ora com'è vicino? E se i discepoli, se Matteo, dopo 6 giorni avesse detto ad Andrea: sai, credo che l'abbiamo già ricevuto, accettiamolo per fede, vedete? Non sarebbe avvenuto mai, vedete? Il solo modo per cui sapevano come sarebbe stato quando sarebbe venuto era che avevano le scritture per dimostrare cosa ci sarebbe stato quando sarebbe venuto. È vero. Gioele disse: avverrà, Gioele 2,28, avverrà negli ultimi giorni che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figlioli e le vostre figliole profetizzeranno, sulle mie ancelle e i miei servi spanderò il mio spirito, e mostrerò segni nei cieli e sulla terra, e via di seguito. Isaia 28,18 dice: e avverrà in questi ultimi giorni, che le tavole sarebbero state piene di vomito, eccetera, eccetera, disse lui, ma la parola sarebbe venuta, precetto dopo precetto, regola dopo regola, un poco qui, un poco là, per attenersi fermamente a ciò che è bene, perché con labbra balbuziente e lì altre lingue, io parlerò a questo popolo e questo è riposo. Questa è l'osservanza del sabato in cui dovreste entrare, perché in tutto questo, non lo capirebbero, si allontanerebbero, scuotendo la testa, eccetera. Perciò vedete, quei discepoli erano preparati nella parola. E sappiamo che in questi ultimi giorni che ciò prenderà questo. Spero di non far niente di male. Negli ultimi giorni prenderà posizione una chiesa ammaestrata nella scrittura, a rischio perché si presenteranno imitazioni carnali. La Bibbia dice che Iannè e Iambre contrastarono Mosè, così faranno questi uomini di mente reproba riguardo alla verità. E la verità era Gesù. La tua parola è la verità, perché nel principio era la parola era con Dio e la parola fu fatta carne e abitò fra noi. E la parola di Dio è più potente di una spada a due tagli, che taglia fino all'osso e discerne i pensieri del cuore. Ci rendiamo conto di trovarci in quel tempo dove ogni cosa può apparire molto vera, ma se è fuori dalla scrittura, lasciala stare. Non dare importanza al tipo di sensazione, ai risultati che ne vedi. Se non è la scrittura, stanne lontano. Resta proprio con la parola, sì. Beh, dirai, tu rendi incredula la gente. No, cerco di portarla alla fede. La fede viene dall'udire, udire il credo? Questo potrebbe essere nell'almanacco, ma non nella Bibbia, vedete? Ascoltare la voce di Dio, ecco cosa produce fede. Ascoltare la parola di Dio produce fede. Ora sono rimasti ancora altri 20 minuti, ora sono ancora troppo lento. L'incredulità non distrugge Dio, non distrugge il suo piano, non distrugge le sue opere, distrugge solo l'incredulo. L'incredulità distrugge solo il non credente. Di recente uno mi disse: pastore, chi lo disse faceva parte di una distinta certa organizzazione, mi disse, noi offriamo a qualcuno che sa produrre un assegno da $1,000, appena prima della mia trasmissione, a chi sa produrre con una cura per la guarigione divina e lo pagheremo. Sapeva che dovevo venire dopo di lui a Jonesboro, in Arkansas. Andai in trasmissione. E subito dopo la trasmissione andai a prendere un medico della città per un uomo che aveva un cancro sul collo, che mentre pregavo per lui era scivolato via dal suo collo e rotolato per terra. Fu riportato ai giornali. Chiesi allora al suo medico che era un suo amico. Dissi: dottore, gli avevo parlato tante volte, questa era un'altra riunione dopo che aveva avuto luogo quello. Dissi: si ricorda il caso? Beh, fece lui, può fornire qualcosa per cui la scienza medica faccia questo? No signore, disse lui, non posso. Dunque a farlo dovrebbe essere qualcosa di soprannaturale. Esatto, esclamò. Dissi: la ripagherò per il suo tempo. Volevo raccogliere $1,000 per i missionari, ma quando andai nello studio del pastore, che non mi aveva mai visto, gli dissi: ho sentito nella sua trasmissione che avrebbe dato $1,000 a chiunque avesse potuto presentare una prova per la guarigione divina. Sì, dissi, potrebbe pure staccarmi un assegno se non le spiace. Dissi: ecco qui l'uomo, ecco il suo medico. Scoprì allora che $1,000 erano finiti in qualche punto del Texas o qualcosa del genere. Egli disse: mi lasci vedere, le porterò qui una bambina e le taglierò la mano. Lei mi farà vedere la guarigione, così crederò. Dissi: lei ha un bisogno disperato di guarigione mentale. Certamente, uno che taglia la mano a un bambino. È lo stesso diavolo che disse: ebbene, se sei il figlio di Dio, fammi vedere un miracolo qui davanti a noi. Vediamo se queste pietre diventano pane. Vedete? Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Egli avrebbe potuto farlo, ma non diede ascolto al diavolo. Disse: non faccio nulla che mio padre non mi mostri. Vedete, è così. Faccio quello che lui mi dice di fare. Perciò vedi, quando aumentano queste influenze e tentano di dirti questo, quello e quell'altro, non ci credere. La parola di Dio. Quando uscii sulla sua veranda, questo ministro mi si rivolse dicendomi: a me non importa quante cose lei possa presentare, non ci crederò lo stesso. Io dissi: certo che no, lei è un incredulo. Questo signore non è stato mandato agli increduli, è stato mandato solo ai credenti, e saranno sempre solo loro che lo vedranno. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, l'incredulo, ma voi mi vedrete perché io sarò con voi fino alla fine, la fine del tempo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Se lui vive, non produrrà la sua vita come fece se sta vivendo in te? Ora, solo l'incredulo viene distrutto, e questo avvenne proprio ai giorni di Noè. Noè era un predicatore di giustizia che sentì la parola del Signore e preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. E cosa fece mentre preparava l'arca? Predicò agli increduli. Ora Noè, per quegli increduli, era un critico radicale, ma la sola cosa che la loro incredulità fece fu di portare il giudizio sulla terra. E lo stesso giudizio che distrusse l'incredulo fu il solo mezzo che salvò Noè. Le stesse acque di giudizio che distrussero l'incredulo furono la cosa che tenne a galla l'arca di Noè. Amen. Vedete? Perciò questo distrusse solo l'incredulo. Questo non ha niente a che fare con Dio, non lo ferma. Egli va avanti proprio lo stesso. Sì, Signore. Ora la fede è ridicola per chiunque tranne che per Dio, che è colui che ce l'ha. Ora per Dio non è ridicolo, perché lui è l'autore della fede, e non è ridicolo per l'uomo che ha la fede, perché lui è un credente in Dio, quindi non è ridicolo per lui. Dio ne è l'autore, l'ha creato, è l'uomo che l'ha ricevuto da Dio, perché per Dio non è ridicolo, dato che lui lo creò e sa di che si tratta. E per il credente che la riceve non è assurdo, dato che è la sostanza delle cose sperate, l'evidenza delle cose che non si possono vedere, gustare, sentire al tatto, odorare, udire, ma lui sa che c'è, che per lui non è ridicolo, perché è proprio buono come è fatto. Vedete? Egli non deve preoccuparsi di niente in merito, sa che Dio l'ha detto e l'ha parlato, e per lui questo basta. Molto bene, noi vogliamo quindi avere fede. Dio vuole che abbiamo fede. L'incredulità non distrugge i suoi piani, non farà alcuna cosa a essi, andrà avanti dritto proprio lo stesso. Mi piacerebbe vedere qualcuno che prenda la propria incredulità e fermi il sole. Beh, dici che la tua fede, oh sì, lo fece, Giosuè lo fece, la fede lo farà, ma la tua incredulità non arriverà da nessuna parte, è vero, no? Se vedi salire una nuvola, guarda se a causa della tua incredulità non pioverà. Vedrai che pioverà lo stesso. Beh, dirai tu, sarebbe di qualche utilità? Oh sì, la fede lo farà. Vedi, l'incredulità non ha il minimo valore. Tu sei controllato da due elementi. Sia che tu lo creda o non lo creda, prendiamo ora l'incredulità e vediamo cosa fa. Essa crea una preoccupazione e produce oppressione che non ti potrà dare il minimo aiuto. Nella incredulità non c'è il minimo valore. Se tu, diciamo che se ti dovessero fucilare di mattina all'alba, non ti sarebbe di nessun aiuto se te ne preoccupassi, nemmeno un po'. Per te sarebbe solo peggio, quindi non lo puoi fare, non va bene che tu lo faccia. Beh, dirai tu, cosa fa la fede? Cosa fa la parola di Dio? Crea una fede. Beh, che potrebbe fare la fede se domattina ti fucilassero? Essa mi può liberare. L'ha fatto molte volte. Certo, vedete, non c'è valore nell'incredulità. Tutto il valore che c'è è nella fede, nel credere la parola di Dio, prendere Dio secondo la sua parola. Ora qui, qualche tempo fa, prima che dichiarassero inagibile la Statua della Libertà, essa fu un dono della Francia agli Stati Uniti. Ora è impraticabile, da quel che capisco non ci si può salire. Una volta ho avuto il privilegio di andarci, salì fino al braccio della statua e poi là fuori uscimmo in un piccolo locale, io la guida, in cui c'era una finestra. Guardai fuori e pensai a quando mio cugino tornò a casa dall'esercito, di là, tutto contuso e ferito dalle armi da fuoco. Ma quando la nave arrivò nelle vicinanze della costa, disse Billy, portarono sopra la nave le sedie a rotelle e le tighe, quando potevamo vedere a distanza di ritorno dalla prima guerra mondiale. Questo fu prima che i grattacieli avessero reso New York così grande ed essi riuscivano a vedere quella statua della libertà che sorgeva dall'acqua. Dice che cominciarono a suonare il mio paese, dolce terra della libertà, è tuo. I vecchi veterani feriti e malconci, colpiti da proiettili, storpi, quando videro sorgere quella statua dall'acqua così, dice che si buttarono proprio a terra e presero a piangere. Perché? Perché proprio dietro di quella c'era la mamma in attesa, la fidanzata in attesa, la moglie in attesa, i bambini che aspettavano. Io pensai, se questo fece sentire un soldato così, cosa ci sarà quando vedremo la vecchia rozza croce appesa lassù? Un veterano che ha riportato le ferite, le contusioni in battaglia. Oh, io voglio stare sul ponte della vecchia nave di Sion, alzare le mani e dire, grazie sorprendente, quanto è dolce il suono. Oppure, oh, quanto amo Gesù. Guardavo da quella finestra e riflettevo su questo. Notai che stesi giù da una parte c'era un mucchio di passerotti morti che pareva fossero stati uccisi. Ne parlai alla guida, dissi, quei passeri li ha avvelenati lei? No, no, fece lui, non li abbiamo avvelenati noi. Dissi, ma allora perché giacciono morti proprio intorno a questa finestra qui? Lui disse, battono le loro teste sulla finestra. Al che esclamai, com'è successo? Disse, l'altro ieri sera c'è stata una tempesta. E aggiunse, quando la tempesta infuriava, gli alberi erano scossi e i lampi saettavano. Disse, quegli uccellini hanno cercato di trovare riparo. Fece, hanno raggiunto la luce di questa sorgente luminosa. E disse, e se quindi avessero usato la luce per mettersi al sicuro, allora sarebbero stati in salvo. Invece quel che hanno cercato di fare è stato di volare alto e spegnere la luce. Questo li ha accecati soltanto e hanno picchiato le loro teste e sono caduti morti. Subito non dissi niente, però riflettei, com'è vero questo? Gli increduli invece di cercare di prendere la luce del segnale luminoso, la parola di Dio è una luce, invece di cercare di prendere quel segnale luminoso e mettersi al sicuro in Cristo, picchiano le loro teste, muoiono nel peccato e nella disgrazia cercando di spegnere la luce. Quanto sarebbe totalmente impossibile. Non potranno sorgere abbastanza infedeli, diavoli sufficienti che escano dall'inferno per spegnere mai quella luce del mondo. Io sono la luce del mondo, essi non la spegneranno mai, perciò c'è solo una cosa da fare, quando essa splende sul tuo sentiero, seguila. Il nome del Signore è una torre potente. I giusti vi accorreranno dentro e staranno al sicuro. Se dimorate in me, nella torre, e le mie parole dimorano in voi, allora potete chiedere ciò che volete e vi sarà fatto. Molte volte ho fatto delle considerazioni, ora questo l'ho detto solo perché lo vorrei nel mio tabernacolo. Non mi sentirei più a casa al tabernacolo. Fratello Branham, come succedono queste cose? Che ha luogo di questo e come ha luogo questo? Si tratta solo di dimorare in Gesù, credere alla sua parola. Egli promise di farlo e lo farà. Ora devo affrettarmi. Benissimo, Gesù venne nel mondo. Ancora un commento solo. Ho almeno 50 passi scritturali annotati qui su questo, così, ma ho preso solo alcuni passi e posso esaminarli qui e farci riferimento. Ora, quando Gesù venne al mondo, venne in un momento di incredulità di massa, proprio così. Lui venne in un modo tale che spinse l'incredulo a non credere più. Dio tira solo il egli è un tale padre meraviglioso. Lo produsse proprio nel tempo e lo rappresentò secondo il pensiero della gente, un figlio illegittimo, e non lo mandò mai in nessuna scuola eccetera. Lui fu un tipo di ragazzo strano, ma eppure c'era qualcosa di lui che sembrava che quel che aveva detto fosse vero. Ciò che lui diceva era così, ed egli non portò mai credito a se stesso, ma si unì a Dio. Non sono io che faccio le opere, disse. Pretendete che Dio sia vostro padre e dite che lo è. Poi non mi credete? Se non potete credere me, credete le opere che faccio. Esse sono le mie credenziali, sono quelle che testimoniano di me, sono quelle che dicono se è vero o no. Investigate le scritture, perché in esse voi pensate di avere vita eterna e sono loro che testimoniano di me. Quindi egli era la parola vivente di Dio. Sono esse che testimoniano di me, le scritture. L'incredulità non lo fermò mai. Egli continuò proprio ad andare direttamente avanti, guarì i malati, risuscitò i morti, mondò i lebbrosi, proseguì proprio dritto. E quando non credevano che potevano avvenire tali cose, la loro incredulità non fermò minimamente Gesù. Egli continuò dritto a far proprio ciò che era tenuto a fare senza il minimo fastidio. Ora, gli increduli ci devono essere, Dio l'ha predetto, e per ogni credente ci saranno 10 increduli, forse di più, uno ogni 1000, perché la Chiesa è una minoranza. Non temere, piccolo gregge, è stata buona volontà del Padre vostro di darvi il regno. Perciò non cercare qualcosa di grande. Dietro a qualcosa di grande c'è sempre il diavolo, ma Dio rende se stesso piccolo. Dio è un bambino in una mangiatoia, Geova che piange. Potresti immaginare Geova che gioca come un ragazzino? Egli era Dio, Dio era lui, è vero. Egli viene per esprimere Dio. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Considerate solo cosa avrebbe potuto richiamare assieme Caifa, ciò che definiamo una grande campagna. A volte i pastori di una chiesa di grandezza normale, a volte hanno idea che, poiché non sono come Billy Graham, Oral Roberts o qualcuno del genere, forse Dio non mi ama tanto. Senti, non crederlo mai. Alcune tra le riunioni più potenti che io abbia mai avuto sono state in chiese piccolissime. Certe volte in una casa, da qualche parte, con 7-8 persone in preghiera. Vedete, Dio ha promesso di riunire. Non importa quanto sia piccola la chiesa. Lui promise di riunirsi con noi. Ovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Benissimo, mi fermo per dire questo. L'incredulità non ferma Dio. Non ferma il suo programma, non ferma il suo movimento, non ferma nessun altro che l'incredulo, lo ferma nel suo peccato e lui resta là a guardare se stesso. Oggi affermano che non esiste una tale cosa come lo Spirito Santo, ma questo non lo ferma. La gente continua ad andare avanti, dritto, ricevendolo proprio allo stesso modo. Dicono che non c'è guarigione divina, ma si continua ad andare avanti, dritto, per essere lo stesso guariti. Dicono che non c'è gioia, la gente continua a giubilare proprio lo stesso. Non c'è una cosa simile al battesimo dello Spirito Santo di cui voi pentecostali parlate, ma la gente ne è riempita ogni giorno. Forse potrebbero non essere in grado di spiegarlo, ma sanno di averlo, e questa è la cosa essenziale. Perciò l'incredulità non ferma Dio. Sappiamo di averlo. Sono così felice di associarmi con persone che ce l'abbiano. Preghiamo. Lo amate? Alzate le mani. Nostro Padre Celeste, siamo così lieti questa mattina di sapere che non c'è modo di spiegare Dio, non si può presentare Dio in modo scientifico. Mosè non avrebbe potuto staccare le foglie dell'albero per portarle giù in laboratorio per scoprire che tipo di prodotto fosse stato messo su quelle foglie affinché non si bruciassero. Non ci provò, egli si sedette soltanto e parlò. Oh Dio, Accorda che queste povere, umili anime di Phoenix che vengano su e giù per queste strade, cioè piuttosto girovagando su e giù per queste strade, apparentemente senza luogo in cui andare, senza niente da fare, possano sentire la voce di Dio da questo tabernacolo e da altri in questa città e vedano il fuoco di Dio sulla gente, vedano come agiscono le persone dopo averlo ricevuto, la loro vita è da cespuglio ardente. Possono provare a vedere tutto ciò in modo scientifico, ma possono solo entrare nella cappella e sedersi a parlare. Sono certo che come Mosè scopriranno che lui ha detto: io sono colui che sono. L'io sono non ha mai avuto inizio, né avrà mai fine, sempre era e sempre sarà. Noi crediamo in te, Dio, e preghiamo che tu accresca la nostra fede affinché la grande grazia del glorioso Dio continui a essere con noi. Benedici questa mattina qui questa gente e santifica il credente una tale portata che tutti i grandiosi poteri di Dio possano essere rilasciati nelle loro vite affinché siano epistole viventi, lette da tutti gli uomini e la parola di Dio possa vivere nei loro cuori e nelle loro vite. Benedici il nostro gentile e amato pastore, fratello qui. Ti prego, Dio, di dargli il desiderio del suo cuore a lui e ai suoi cari e a questa chiesa. Accordalo, Signore. Perdona tutte le nostre scorciatoie, la condizione delle nostre anime per il futuro riempimento dello Spirito, poiché crediamo che venga presto, dato che il nemico comincia a venire come una fiumana. Si dice che lo Spirito di Dio avrebbe suscitato un baluardo per contrastarla. Esaminiamo questi ultimi giorni, come l'abbiamo espresso, quando la Vergine addormentata comincia a invocare l'olio, allora sappiamo che il tempo è vicino. Perciò, Signore, proprio ora stiamo facendo l'inventario. Siamo credenti, crediamo tutta la parola. Riempiamoci le lampade al punto che ci daranno luce nelle tenebre. Benedici la riunione questo pomeriggio al convegno della fratellanza degli uomini d'affari. Ti prego, Dio, che tu salvi molte anime questo pomeriggio. Ed io, Padre, prego che tu ritorni a questa cappella qui stasera con la gente e in altri posti in tutta la città dove si riuniscono le persone. Accordalo, Padre, e un certo giorno confidiamo che noi, quando queste parole che sono state dette stamattina e questa registrazione sia avviata lassù da qualche parte dei grandi cieli di Dio, noi saremo tutti senza macchia né ruga. Confidiamo nei meriti di Gesù solo. Concedilo, lo chiediamo nel suo nome. Amen. Dio vi benedica, lo amate? Vorrei che facciate qualcosa per me appena prima che io renda il servizio al pastore. E so che sono le 12 ed è ora che ce ne andiamo. Credo che lui abbia qualcos'altro che voglia fare o dire, ma appena prima che io me ne vada per andarmi a preparare per quest'altra riunione che viene, vorrei che mi faceste un favore. Questa piccola corale, voglio commentare lei, Signore, per una corale che sembra graziosa, pulita, rifinita. Si può pensare che sono pazzo, ma se lo sono, sono proprio ancora nella parola. Cantiamo con tutto il nostro cuore Io l'amo. La sorella pianista vorrebbe mettersi là? Io l'amo perché per prima mi amò, questo mi piace proprio. A voi? Oh, sono un kentuchiano. Ci sono kentuchiani qui? Bene, siano benedetti i vostri cuori. Non sorprende che l'Arizona se la sta cavando pure molto bene. Oh, meraviglioso. Fratello Ed Hooper, pensavo d'aver visto, oh, siete solo un po' più distanti sul Kentucky. Pensavo che anche lui fosse un kentuchiano, ma credo tu venga su dai dintorni della Carolina, lassù da qualche parte, al meglio di quanto ricordo. D'accordo, ora ognuno dal profondo del cuore, tutti assieme ora, in modo in cui lo cantiamo giù sulla diramazione, sapete, al bivio del ruscello. Ora tutti, tutti ora. Io l'amo, io, oh quanto è dolce quel suono, perché prima mi amò, alla croce del Calvario, la salvezza e mi acquistò. Bello così. Sapete, c'era una volta un vecchio predicatore che veniva a vedermi. Lui predicava un po', poi tornava indietro e mi stringeva la mano, diceva gloria a Dio, e poi correva su e predicava un altro po'. Il fratello Ryan. E solevo pensare, un giorno gli dissi, fratello Ryan, voglio chiederti qualcosa, perché torni continuamente indietro e mi stringi la mano? Lui mi disse, ho la batteria scarica e devo caricarla un po', fece. Perciò questo pomeriggio per me, questo mi carica, vedete, cantiamolo con le nostre mani alzate. Io l'amo, io, bellissimo, perché prima mi amò, alla croce del Calvario, la salvezza e m'acquistò. Benissimo, fratello pastore. A quanti piace stringersi la mano? Vi piace? Oh, io, sapete, una volta ero un Battista, ma ero come un Battista con la stretta di mano, ma ciò non è mai dove viene. A me piace una buona stretta di mano. Tempo fa, questa mattina mia moglie non è con me e non voglio che tu, sorella Sofma, glielo dica, vedi? Ero andato giù in città con lei. A me piace questa bella stretta di mano del vecchio tempo che fu, sapete? Ero andato giù in città e una signora le disse: salve sorella Branham. E non avendo sentito che lei le aveva detto qualcosa, dissi: cara, quella signora ti ha rivolto la parola. Lei rispose: le ho risposto. Beh, feci io, sono certo che non ti ha sentita, come me, che pure ti stavo vicino. Lei disse: oh, le ho fatto un sorriso. Dissi: ora un sorrisino, che sciocco. A me piace una vera stretta di mano, a voi non vi piace? Qualche tempo fa, laggiù, ora questo è orribile, pastore, perdonami. Giù, ero giù in Florida, avevamo una riunione e c'era una grande tenda là fuori circa. Ora molte migliaia di persone erano riunite per la guarigione e sapete, i servizi di guarigione, voi sapete come sono, si tira e si strattona. E ci fu uno dei fratelli che venne da me a dirmi: la duchessa vuole vederti. La chi? Dissi io. Non sapevo di che parlava il fratello. Lui disse: la duchessa. Dissi: chi è la duchessa? Pensavo potesse trattarsi di un olandese, come chiamano quella qua, l'ultimo olandese. Qualcosa come se ci fosse stato pure un ultimo olandese, sapete? Così dissi: non capisco. Lui disse: beh, è la donna che possiede tutta questa proprietà di qua. A che rispose: bene, guarda, ci sono almeno 5.000 persone malate là fuori che cercano pure di entrare. Oh, disse, ma questa è la duchessa, devi vederla. Dissi: lei non è più di tutti gli altri, vedi, è solo un essere umano. E lui disse: come esci qui dalla tenda, lei sarà là. E la vidi arrivare. Ora, per favore, non pensate che questo sia sacrilego. Spero che non sembri in quel modo, ma lei aveva un paio di occhiali su un bastoncino. Ora sapete che non ci vedete così, mettendoli così, mettendo le lenti su un bastoncino così. E mi chiese: oh, lei è il dottor Branham? E io risposi: no signora, no no no, dissi, sono il fratello Branham. Lei disse: sono lieta. E porse la mano così con oro sufficiente a mandare una dozzina di missionari intorno al mondo 10 volte. Tenne la sua mano alzata così. Ora, quello non è il modo di stringere la mano. Mi allungai, afferrai quella grande e grossa mano e la presi. Dissi: la porti quassù così saprò quando la rivedo. Mi piace una bella stretta di mano a voi. Diamone un'altra mentre cantiamo ancora. Io l'amo, tutti ora, io amo. Dio ti benedica, fratello, Dio ti benedica, fratello mio, perché prima mi amò, è vero, e alla croce del Calvario la salvezza mi acquistò. Finché vi rivedrò, Dio vi benedica. Ora, alziamo a Lui le nostre mani. Io l'amo. Fratello pastore?